Ciao a tutti, questo è Dopo GP per commentare insieme la quarta prova della stagione 2018, Gran Premio di Spagna a Jerez. Lo facciamo al solito. Giovanni Zamagni, ciao Gio.
Ciao Nico, ciao a tutti.
E l'ingegnere Giulio Bernardelli. Ciao Giulio.
Ciao Nico, ciao Giovanni.
Entrambi ciao a tutti. Reduci da Jerez, dove si sono fermati anche nella giornata del lunedì per i test portati avanti da Honda, Yamaha e KTM. Allora, vorrei chiedere intanto, proprio per attualizzare il nostro Dopo GP, qualcosa su questi test. In linea generale, Giulio, che cosa ti ha sorpreso di più?
Intanto va detto che è stato un test meno significativo di quello che sarà fatto negli ultimi tre anni, perché quest'anno di fatto c'era solo metà delle case a provare. C'era la Honda, c'era la Yamaha e c'era la KTM. Gli altri non hanno provato perché si proverà, come diceva Giovanni, a fine settimana nel Mugello. Sì. Quello sarà probabilmente il test veramente importante per definire un po' la situazione della prima parte di stagione. La cosa più interessante che si è vista è che la Honda sembra aver risolto tutti i suoi problemi, anzi continua a sfornare delle novità, anche se piccole, questa volta aveva l'aerodinamica, che a detta di entrambi i due piloti del team Repsol sono tutte novità che portano poco ma fanno migliorare la moto. Pedrosa è stato velocissimo come passo e Marquez aveva un'espressione assolutamente molto contenta a fine testa. Ecco, quindi la Honda è sicuramente la moto di riferimento in questo momento qui.
Giovanni, per te?
Ma per me è stato un test significativo per quanto fatto dalla Honda, perché mi sembra che non mollano niente. Sono già, a mio modo di vedere, la moto migliore del campionato, ma continuano ad andare avanti e aggiungo, rispetto a quello che ha detto lui, che sono state fatte anche dei passi in avanti di elettronica, dove già loro sono molto competitivi, a detta di Pedrosa. Pedrosa ha detto adesso la moto è ancora più competitiva, quindi mi ha impressionato questa cosa qui.
E pensando a Yamaha viene un po' di preoccupazione in più. Prima di introdurre classifica e analizzare la gara e i protagonisti, soprattutto sul piano tecnico, Giovanni, io vorrei tornare un attimo sull'incidente, perché poi nel frattempo si era scritto, parlato tantissimo, qualcuno addirittura ha detto che il Dovi ha il 33% della responsabilità, che mi sembra una solenne stupidaggine, e penso che siamo tutti d'accordo, però insomma alla fine a bocce ferme, a freddo, dopo due giorni, Giovanni, puoi aggiungere qualcosa su quell'incidente?
Ma io rimango della mia idea che lo sbaglio più grande l'ha fatto Lorenzo. Secondo me lui è rientrato in una maniera sbagliata, perché non ha guardato se c'era qualcuno alle sue spalle, l'ha fatto una manovra molto accentuata, tanto che puntava verso l'erba, sembrava quasi che se non ci fosse Pedrosa andava proprio fuori pista. Quindi secondo me la maggiore responsabilità è di Lorenzo. Poi però, ascoltando Dovizioso ma anche Valentino Rossi, loro invece danno anche molta colpa a Pedrosa. Io personalmente non la vedo questa colpa,
sì,
di Pedrosa.
Io la vedo nel senso che la maggiore responsabilità c'era indubbiamente Lorenzo, poi sentiamo anche l'Inge, però trovo che anche Pedrosa, che ha avuto tutto il modo, già è staccata, ha capito dove quelli sarebbero finiti molto larghi, insomma poteva entrare in curva con una visuale della situazione senza invece tuffarsi al 100% dietro al serbatoio senza poter reagire in alcun modo. Cioè, io penso che se fosse stato un po' più rialzato a guardarsi in giro, forse va bene, però certo.
Però la sua traiettoria era giusta,
sì,
secondo me.
No, certo.
Però è chiaro che comunque i piloti, poi io per carità rispetto
anche
tutti assolutamente, i piloti la vedono in una maniera un po' diversa, quindi sicuramente anche Pedrosa ha un po' di responsabilità.
Ma io penso che in quel momento lì erano tutti in crisi con la gomma davanti. Quindi secondo me Dani ha fatto una manovra, cioè lui ha fatto la migliore percorrenza di curva che poteva fare, tentando di essere il più veloce possibile per passarli, perché sennò non ce l'avrebbe fatta a passarli. E lui probabilmente era l'unico, era quello dei tre che forse ne aveva di più, a detta anche di Marquez. Cioè Marquez, quando dopo è stato intervistato dopo la vittoria, ha detto che il più veloce in pista secondo lui era Pedrosa. Obiettivamente, se Pedrosa non avesse perso le posizioni dalla Ducati, probabilmente sarebbe potuto giocare con Marquez. Questo è sempre col senno del poi, quindi è difficile da dire, però lui è chiaro, ha visto che gli altri, i due della Ducati, erano andati lunghi, lui ha fatto la manovra migliore L'unica accusa che gli si può fare, ma è un'accusa molto molto ridotta, è di non essere stato eccessivamente prudente, troppo prudente nel guardare quello che succedeva dopo il lungo, ecco.
80-20%.
Ma anche meno, secondo me, nel senso che la colpa lì è proprio di Lorenzo, perché questo lo dice anche il regolamento, tra l'altro, cioè quando uno esce dalla traiettoria, è un po' come quando ci si mette da un'area di parcheggio, no? Bisogna dare la precedenza, bisogna vedere quello che succede. Ecco, quindi lui è lui che ha l'obbligo, certo, di guardare quello che fanno gli avversari, non sono gli avversari che devono rallentare per permettergli di riprendere la corsa. È chiaro questo?
Questo è vero, però insomma c'è sempre Giovanni.
No, volevo dire che per certi versi tutti e tre, a mio modo di vedere, invece di dire che tutti e tre hanno sbagliato, io dico che tutti e tre hanno fatto quello che dovevano fare, nel senso che Dovizioso ne aveva di più, a mio modo di vedere, di Lorenzo, non riusciva a passare, ci ha provato ed è finito lungo, ma la sua manovra non ha infastidito nessuno. Lorenzo, allo stesso maniera, vedendo Dovizioso lungo, è stato giusto che incrociasse in quella maniera lì. E Pedrosa, vedendo i due lunghi, a sua volta ha fatto bene a infilarsi. Poi, in questa concomitanza però c'è qualcuno, sì, e secondo me è Lorenzo, che nella manovra giusta poi ha fatto uno sbaglio.
Esatto, perché poi ci sono un paio di inquadrature frontali in cui si vede proprio la differenza tra Lorenzo che rientra e Dovizioso che rientra nello stesso momento.
Dove
guarda chi c'è dietro. Lorenzo invece guarda dritto e quindi chiaramente no.
Tutto questo senza polemica e ribadendo, sottolineando, come è stato fatto anche da loro, che giustamente sono i tre più corretti della MotoGP, forse, comunque sono tre piloti molto corretti, sì, tra loro hanno un buon rapporto.
Senza polemica, ma anche ancora una volta per me, e poi dopo io sono accusato di essere doviziosiano, ma voglio dire, non mi nascondo su questa cosa, lui è stato per me spettacolare nelle dichiarazioni,
sì,
del dopo gara.
Bravo,
quando
giusto.
Beltramo ha detto bisognerebbe dargli il Nobel della pace, è una battuta che mi ha fatto sorridere e che però al momento lui era arrabbiatissimo, e non lo si può negare, e aveva ragione secondo me, però nel dopo gara è stato spettacolare, insomma è anche un esempio positivo, sì, insomma per i giovani.
È stato sportivo, brillante, simpatico, è stato veramente perfetto. A lui laurea ad honorem sulla comunicazione. A questo punto passiamo a Marquez, parliamo di lui, una vittoria scontata fin dalle prime battute, una leadership nel mondiale che si fa sempre più difficile da scalzare.
Ma sì, secondo me sì, perché non è soltanto questa gara qua che è andata forte, per me nelle ultime tre gare lui ha dimostrato una superiorità evidente, perché anche in Argentina, al netto di incidenti, sbagli, contatti eccetera, comunque lui aveva dimostrato di poter vincere per distacco. Ad Austin ha vinto per distacco, qui avrebbe vinto per un distacco molto minore rispetto a quello che poi è successo con Zarco per l'incidente, ma insomma secondo me lui aveva comunque la situazione sotto controllo, quindi per me è preoccupante, considerando anche quanto va forte la Honda. L'anno scorso vedevamo solo lui o quasi solo lui andare forte con la Honda,
certo,
gli altri andavano forti a sprazzi, no? Invece qua vediamo che Craccio fa la pole, ha vinto una gara, Pedrosa è sempre competitivo, quindi questo pacchetto mi sembra, Marquez Honda, mi sembra difficilmente battibile.
Anche se poi sottolineeremo come la Ducati stava facendo una gara capolavoro, certo, però certo Honda, ingegnere, per noi è il riferimento, lo diciamo dai test invernali, però mi pare di capire anche che in queste giornate, aerodinamica a parte, certo, tu hai visto anche dei progressi della moto tecnicamente importanti.
Sì. Vedendola in pista, questa qui era la prima volta, era da novembre che non vedevo la moto in pista, direttamente da bordo pista. Sentendola e vedendola si nota un incremento di prestazione notevolissimo proprio a livello di motore, è qualcosa proprio che senti col sonoro proprio in diretta, ecco, il motore è molto più pieno rispetto a come era soprattutto 2 anni fa, quindi gira decisamente più in basso, ha un'erogazione completamente spostata, quindi è stata ridefinita tutta la distribuzione, sicuramente tutta la curva d'erogazione del motore. E i due piloti, compreso Cracciolo, che ha più o meno la stessa dotazione, anche ad orecchio si sente, sono estremamente più agevolati nel controllo della moto. Ecco. Poi secondo me bisogna considerare che adesso dopo questa qui, l'avevano detto, era un po' la sorta di prova del 9, dei valori in campo per questa prima parte di stagione almeno. Obiettivamente la Honda è quella messa meglio, Ricordiamoci che sono stati fatti 4 GP fino adesso, e di questi 4 GP, 2 sono stati corsi in piste che teoricamente non sono esageratamente favorevoli alla Honda, anzi sono piste Yamaha o Ducati, come il Qatar e come questa qui di RS. Quindi il fatto che Marquez sia sempre stato lì, in Qatar si era giocata fino all'ultimo metro, qui ha vinto, obiettivamente denota che i valori in campo lo mettono come assoluto favorito quest'anno.
Assolutamente. Giovanni, ci vuoi leggere la classifica della corsa che ti piace tanto?
Sì. Allora, Marquez ha vinto in 41 minuti 39 secondi 678, ricordo che la gara era due giri più corta rispetto all'anno scorso per un cambio regolamentare. Zarco secondo a 5 secondi e 2 con la prima Yamaha, Andrea Iannone con la Suzuki, secondo podio consecutivo per lui, terzo podio consecutivo per la Suzuki, 8 secondi e 2, quindi Danilo Petrucci 8 secondi e 6, Valentino Rossi 8 secondi e 7, più staccati Jack Miller, Vignales soprattutto che è finito a 13 secondi e 543, nono Bautista e decimo Morbidelli, ottavo Bautista, nono Morbidelli che ha fatto una bellissima gara, decimo Mika Kallio, prima KTM, si è saputo che Kallio ha corso con il prototipo 2019, poi l'ingegnere ci spiega nel dettaglio. Fuori gara purtroppo Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa, Cracciolo e anche Rins e Alessio Spargarò che ha rotto al primo giro.
Subito. Certo, fuori in tanti. Allora, noi avevamo fatto a voi lettori la domanda, il sondaggio, chi vincerà a Jerez dopo le prove. Marquez era per gran parte di voi il favorito, come era giusto che fosse, 41,1%, Rossi era accreditato dal 19,7%, poi veniva il Dovi a 15,9%, che insomma, comunque ribadendo il fatto che anche i lettori sono accorti, insomma, che Ducati stava preparando una gara capolavoro, Pedrosa 9, Iannone 4,5%, Cracciolo 4% e Lorenzo soltanto il 3%. Cracciolo e Pedrosa sottolineano la dominanza Honda. Cosa è successo a Cracciolo? Un'altra caduta, due seconda di fila, no?
Sì, seconda di fila, tra l'altro dopo la pole position del sabato, Cracciolo aveva detto io avrei dovuto arrivare qua in testa al mondiale, invece ho fatto uno sbaglio stupidissimo ad Austin che non devo più fare, che purtroppo però ha fatto subito in gara. Quindi Cracciolo purtroppo si conferma pilota velocissimo, ma con dei cali di attenzione, mi viene da pensare, perché è anche caduto in un punto alla curva numero 1, dove solitamente non si cade, non è un punto critico, quindi evidentemente ha avuto proprio un calo di attenzione e questo non gli permette di essere un pilota di altissimo livello come invece la velocità dovrebbe dire.
Quindi non si diventa top rider a caso.
Non si diventa top rider a caso e bisogna ricordare anche che il campione si sa gestire, si sa contenere, in questi qui sono i momenti più difficili per un pilota, perché anche per Cracciolo ci sono voci di mercato, no? Quindi sicuramente ci sono delle trattative per il proseguo della sua carriera. E
anche la moto più veloce.
La moto più veloce, quindi
mai avuto a disposizione.
Quindi
una
lui
moto
lo sa che questa qui è un'occasione che probabilmente gli si ripresenterà poche volte, quindi deve in un certo senso fare il risultato, però vediamo che non riesce a contenersi. Ecco. Cosa che invece succede assolutamente al contrario a Marquez.
E adesso vi interrompo perché introduciamo il nostro spazio This is your time di Tissot, dove cerchiamo di identificare il momento topico, quello più significativo del fine settimana, perché quello che ha determinato poi alla fine, secondo voi, il risultato. Io comincerei da te, Giovanni Zamagni. Qual è stato il momento topico?
Allora, a me è impressionato tantissimo il controllo, ancora una volta, il controllo della moto da parte di Marquez durante il 13° giro. Marquez è arrivato in quel punto della pista dove c'era della ghiaia, per una caduta precedente, adesso non mi ricordo di chi, e obiettivamente è salito, è come se fosse passato dall'asciutto al bagnato in quel momento lì, cioè ha perso completamente aderenza, è riuscito a controllarlo, tra l'altro in quel giro lì, nonostante quel rischio pazzesco, ha fatto 1.39.512 e ha guadagnato su chi stava dietro. Boh, pazzesco, io ho chiesto all'ingegnere se quel salvataggio fosse dovuto ai controlli elettronici, lui mi ha detto di no, quindi per me quello rimane un momento incredibile che io ricorderò sempre del Gran Premio, perché quel controllo lì forse ce l'ha solo lui in tutta la MotoGP.
Non è dovuto ai controlli elettronici, però una spiegazione tecnica poi c'è. Dopo cosa mai la diamo.
Per te, ingegnere, qual è il momento più significativo?
Ma secondo me uno dei momenti significativi, forse quello che ha determinato poi il risultato di gara, è stato il sorpasso all'ultima curva, al tornantino, che Marquez ha fatto su Lorenzo, ed è stato l'unico a riuscire a superare Lorenzo domenica. Quindi questo denota che Lorenzo era in una situazione di grande competitività, forse per la prima volta riusciva ad avere degli ingressi curva con delle staccate poderose con la Ducati, da quando lo vediamo sulla Ducati, però Marquez ce l'ha fatta lo stesso, e quindi questo ancora una volta sta a dimostrare il livello di prestazione che ha lo spagnolo.
Passo pulito, rasoiata.
Sì, certo.
Beh, io non posso trascurare a questo punto il momento dell'incidente, perché se ne è parlato talmente tanto che in quel momento lì io cerco di identificarmi nel Dovi, che appunto aveva preparato la sua gara a capolavoro, che probabilmente, dico probabilmente, ma visto che Marquez non era proprio scappato del tutto i primi giri, anzi una volta in testa Marquez guadagnava sì, ma un decimo e mezzo, due decimi a giro, e quindi il Dovi lo vedeva sempre là, aveva anche urgenza di farlo, finalmente era riuscito a passare e si è visto crollare addosso il mondo, perché gli è arrivata addosso una moto che non sapeva da che parte arrivasse ed è finito a terra. Lì decisamente un momento tostissimo, che nessun pilota vorrebbe vivere. Chissà quante volte di notte poi lo rivive disperato.
Ha tentato di ripartire prendendo la moto di Lorenzo.
Sì,
lui ha provato a ripartire, ma ha preso la moto di Lorenzo, quindi è carino anche questa cosa.
Non so se l'avesse fatta, ma se l'avesse fatta,
appunto, poi a chi andava il risultato?
Lì era sicuramente facevano una modifica.
Lì secondo me c'è un buco regolamentare su questa
esatto.
cosa, no?
Facevano una modifica al regolamento.
Inge, raccontaci, perché secondo me i controlli elettronici lo hanno aiutato un bel po' a marketing in quella fase lì. Tu dici di no?
No, credimi che non è così. Così, nel senso
parliamo
che,
della ghiaia,
sì,
di quella
allora,
derapata.
Questa manovra qui spiega come mai Marquez riesce ad andare così forte anche nei sorpassi e quindi a coprire quelli che sono i problemi che hanno tutti, perché se ne parla poco, un po' per ragioni politiche, un po' perché ormai tutti ci hanno fatto il callo, però i problemi che hanno tutte le moto sono dovuti alle gomme. Le gomme non sono ancora a livello di prestazione
e
che meriterebbero le MotoGP.
Tutti vicini.
Tutti le portano al limite, tutti potrebbero far di più come prestazione, se guardiamo i tempi di fatto ancora adesso, in tantissime, nella maggior parte delle piste, i record della pista sono con le Bridgestone. Quindi vuol dire che le gomme non sono adeguate e soprattutto hanno adesso, che la Michelin ha raggiunto comunque un livello medio di qualità abbastanza buono, però non hanno una durata in gara su molti circuiti sufficiente. Quindi in questo senso qua tutti erano in crisi, sia con la gomma davanti che con la gomma dietro. Perché Marquez riesce ad essere così efficace nei sorpassi? Ma perché lui ha questo stile di guida, no? Un po' da dirt track, da flat track, no? Dove lui fa l'ingresso di curva andando a caricare molto dietro e mettendo la moto in sovrasterzo. Si vede nettamente, c'è un pilota che entra in curva sfruttando l'avantreno, lì sarebbe caduto. È chiaro che poi lui ha un grandissimo controllo della moto, eccetera, per cui diciamo che lui riesce a restare in piedi anche quando tutti dicono è caduto, no? Molte volte. Però lui, quella manovra lì, lui l'ha fatta perché? Perché lui entra in curva e quando c'è una situazione di perdita d'aderenza si vede nettamente. Se un pilota normalmente avrebbe perso l'avantreno, lui ha perso il retrotreno prima e quindi è riuscito a tenerla. Questo fa capire che lui carica molto di più di quello che fanno gli altri il retrotreno e quindi sente molto meno i limiti di prestazione della gomma davanti della Michelin. Cosa che tra l'altro lui ha imparato a fare negli ultimi due anni, perché se ci ricordiamo com'era lui con le Bridgestone, lui faceva delle entrate in curva a velocità incredibili sfruttando la grande solidità della Bridgestone davanti.
Quindi lui ha
cambiato guida in maniera veramente forte, riesce ad essere competitivo, riesce a fare le linee strette che ha sempre fatto lui, però andando a fare un bilanciamento completamente all'opposto rispetto al prima e quindi caricando di più il retrotreno.
E la vita si fa dura per sì. tutti i concorrenti.
Esatto.
Intanto non cambia il fatto che è caduto 3 volte nel weekend.
Eh sì, è caduto 2 volte in prova, 1 volta nel warm up, fanno 3 volte, ma in gala vince la grandissima.
E giriamo pagina perché Zarco, sì, abbiamo detto, ha fatto il secondo, adesso cercheremo di capire come mai, ancora una volta, è davanti la moto del Team Tech Pro invece della moto ufficiale. Però insomma, il bilancio di Yamaha certamente non è stato salvato dall'impresa di Zarco. Allora, anzi, da Linge parto,
anzi, forse alla Yamaha dà più fastidio questa prestazione di Zarco che aveva.
Esatto, sembra che non se ne venga fuori e vorrei sentire anche soprattutto da Giulio se nei test ha colto qualche progresso oppure no. Vignale si è girato forte, Valentino è apparso abbastanza svogliato, tu cosa hai visto?
Allora, vedendola in pista si nota le difficoltà che ha la Yamaha, soprattutto nella fase, diciamo, durante i test si nota poco la difficoltà che c'è con l'avantreno perché mediamente la gomma davanti la sfruttano poco, quindi queste difficoltà con queste gomme della Michelin arrivano fuori dopo qualche giro. Quindi durante i test non c'è la necessità di tenere la gomma davanti per tantissimo giro, quindi viene sostituita, per cui non ci sono questi problemi. Però si nota invece, si è notato molto, quello che è la difficoltà che loro hanno da metà curva in poi, cioè nella parte di curva, e lì a RS ce ne sono, soprattutto nell'ultima parte della pista parecchie, ce n'erano anche in Argentina, ecco, cioè, sono quelle curve da fare con l'acceleratore, di fatto, ecco. E lì la moto dimostra proprio di avere, è la moto più nervosa di fatto, si sente che intervengono molto di più rispetto alla Honda i tagli dei controlli, quindi viene dosata molto la potenza, però la potenza sembra sempre venga dosata in ritardo, mentre gli altri riescono ad avere un'erogazione fluida che sicuramente limita la potenza che avrebbe il motore, però la riescono a dosare in maniera fluida, la Yamaha invece continua a far intervenire i controlli, quindi è un po' picchi. Un dare per poi togliere, un dare per poi togliere, e questo mette assolutamente in crisi i due piloti. Spesso la sensazione che loro hanno è che la moto continua a derapare ma non va avanti.
Non fa strada.
Esatto. E qui l'intervento di questa famosa, che c'è o non c'è, la piattaforma inerziale,
sì, ecco,
che abbiamo detto tante volte, Ducati e Honda sì. hanno saputo sviluppare in maniera completa e Yamaha sembra in ritardo.
Esatto, tra l'altro lì a RS si sentiva anche, ad orecchio almeno la sensazione mia, poi probabilmente non è correttissima, bisognerebbe avere dei dati in più, ma la sensazione era che Vignales in quel tratto lì di pista che era tra la 8 e la 10 tenesse il motore ad un regime più alto, probabilmente per una questione di rapportatura più che per una questione di settaggio del motore, e quindi probabilmente in questa situazione qua, per tentare di trovare il bandolo della matassa, vanno ancora più fuori strada, perché poi è chiaro che se fosse così, cioè se lui tenesse il motore un po' più in alto, diventa ancora più difficile da controllarlo e quindi la situazione diventa ancora peggiore. Di fatto lui è quello che ha sofferto di più in gara, ecco. Riguardo alla piattaforma inerziale, è chiaro che il giochino è quello lì e probabilmente è l'elemento su cui la Yamaha sta lavorando in Giappone per trovare qualcosa di nuovo, probabilmente un pacchetto.
Ma non si vedono segni però di progresso.
Però sai, probabilmente ci vuole un bel po' di tempo, ecco, quindi tempo. Loro saranno partiti a lavorare da qualche
mese.
L'anno
scorso saranno partiti.
Esatto, esatto. E ad oggi, anche con qualche risentimento dichiarato da parte di Rossi, non hanno ancora la soluzione, addirittura lui dice se arriverà sarà per la seconda parte di stagione.
E qui chiamo in causa Giovanni perché dalle tue reportage si capisce che Valentino è un po' demotivato.
Sì, no, più che demotivato appunto sembra un po' arrabbiato per la reazione della Yamaha, per il ritardo della reazione della Yamaha, e mi sembra che la situazione sia anche peggio dell'anno scorso, perché per due motivi. Il primo è perché le altre case sono andate avanti, Honda e Ducati, come abbiamo visto in gara, sono andati avanti, e il secondo mi sembra che non ci sia una unità nell'individuare il male della Yamaha,
certo.
Perché per Valentino Rossi è senza ombra di dubbio l'elettronica, invece a detta di Valentino, dentro al box c'è qualcuno che pensa che sia qualcos'altro, quindi questo, a mio modo di vedere, ritarda gli interventi, perché se non sai esattamente quale strada seguire, fai più fatica poi a intervenire velocemente.
Il dubbio, ingegnere, è che nel team non si stia lavorando in maniera tranquilla o efficace, non lo so, c'è qualcosa che non va.
Sì, sono un po' probabilmente lasciati soli, tra virgolette, non è così, ma nel senso ci sono poche idee, e quindi sono un po' lasciati soli durante i turni di prova, per cui tentano di fare settaggi più diversi, di provare un po' tutto quello che hanno a disposizione, ma il problema che giustamente ha sottolineato Valentino Rossi è che quello che hanno a disposizione anche per il test è sempre la stessa roba. Quindi il problema è quello lì, cioè se noi andiamo a rileggere un po' la storia degli ultimi due anni di Yamaha, io continuo a dire, a rischio di essere quasi criticato, che l'impostazione della moto è probabilmente il riferimento della MotoGP ancora adesso, nel senso che nessuno ha fatto qualcosa di impostato meglio da un punto di vista di veicolo. Però è chiaro che nella MotoGP non fai la prestazione con qualcosa di impostato bene, devi metterlo a punto e farlo andare forte. Quindi anche qualcosa che non è impostato così bene o che non è così efficace, se sistemato bene per la messa a punto, va più forte. E questo è quello che sta succedendo, cioè negli ultimi due anni tutto il lavoro che loro hanno fatto a partire dal telaio 2017, che aveva, ricordiamolo, un riposizionamento del motore, all'interno appunto della struttura del telaio per trovare più maneggevolezza, eccetera, fino a tutti i lavori che hanno fatto anche per tentare di seguire le esigenze da un punto di vista di rigidezza strutturale della parte davanti del telaio per renderla omogenea rispetto alle gomme della Michelin, sono tutti lavori che poi sono stati più o meno scartati o comunque dimostrano di non andare bene, perché Zarco va forte con una moto che non è quella del 2016, però una moto che rispetto al 2016, anche se è materiale nuovo, è evoluta per quanto riguarda il motore, ma non ha niente di ciclistico migliorativo. Ecco, quindi,
e lì la curiosità viene, perché questo Zarco è capace di andare più forte dei piloti ufficiali?
Ecco, quindi diciamo i problemi sono due, c'è un problema enorme da un punto di vista elettronico per quanto riguarda il controllo di trazione, e questa è una cosa nota dall'anno scorso, però c'è anche un problema, e lo si vede su piste tipo RS, o anche in Argentina, dove quando la gomma davanti non ha prestazione oppure non dà così una gran fiducia al pilota, e di fatto loro vanno più in crisi di Honda e di Ducati, cioè Honda e Ducati riescono a far guidare i piloti nonostante questo, la Yamaha in questo momento no, e quindi i due piloti, e vengo a quello che mi chiedevi tu, i due piloti sono ancora più in crisi proprio perché rispetto a Zarco hanno più bisogno,
per il modo di guidare,
esatto, di sentire quello che fa davanti, quello che fa la gomma davanti. E Zarco invece, che ha una guida più in stile Moto2, lui è più piccolino, più leggerino, guida in maniera molto più rotonda, non è così a fare una richiesta così pressante alla gomma davanti, e quindi fa meno stress sulla gomma davanti, mette meno in crisi in accelerazione, perché lui guida più rotondo, quindi diciamo la fa scorrere di più la moto, mette meno in crisi anche la gomma posteriore quando accelera, e quindi paradossalmente la più forte degli altri.
Però sta diventando un bel problema.
È chiaro che però sarebbe facile da dire, ma allora facciamoli avere ai due ufficiali la moto di Zarco, mettiamoli, facciamoli andare come va Zarco, e allora anche loro, che sicuramente hanno una carriera, un palmarès che a testa dovrebbero andare più forte, probabilmente anche loro bisogna considerare questa cosa qua, che il team ufficiale è in un certo senso obbligato, c'è un onere, che è quello di trovare la soluzione, quindi loro continuano a provare e riprovare per tentare la soluzione a costo di non essere competitivi in gara.
Sì, sì, no, il discorso è chiaro, però dal punto di vista così dell'umore generale comincia a diventare un problema questo Zarco, che va tanto più forte dei due ufficiali.
Non fa bene, credo, al Cronia Manca, però insomma diciamo anche che Zarco è forte.
Ormai perché, è chiaro.
Se lo merita, e quindi secondo me è anche giusto sottolineare questa cosa, che comunque lui... Oltre a tutto quello che ha detto l'ingegnere, per me c'è anche il fatto che lui è forte.
È forte. E lo vediamo nella classifica mondiale, momento di ricapitolare la situazione dopo quattro prove, il leader è Marquez, naturalmente, con 70 punti, ma ad inseguirlo a 12 punti di distanza è la Yamaha con Zarco, ma con Zarco al terzo posto. È Vignales, quota 50, 20 punti dal primo. Iannone adesso è quarto, a quota 47, un punto in più del Dovi. che è quinto con la migliore Ducati, davanti a Rossi a quota 40, settimo è Crutchlow a quota 38, poi Miller con 36 punti, Petrucci e nono 34 punti, Rabat davanti a Pedrosa in decima posizione, poi Rins, Morbidelli è tredicesimo. Insomma, chiuso con Yamaha, direi, andiamo sul lungo capitolo Ducati. Allora, indubbiamente ha sorpreso trovare una Ducati così competitiva la domenica, visto che, sì, Lorenzo in prova era andato forte, però il dove no di sicuro, c'erano dei problemi.
No, allora, a me hanno sorpreso due aspetti. Il primo su Lorenzo. Lorenzo l'anno scorso lì era andato forte, aveva fatto il certo. Podio, però insomma erano state anche circostanze un po' particolari. Sì. Invece qui ha ricevuto queste parti nuove, vecchie dalla Ducati, poi magari l'ingegnere ce le spiega meglio, ed è sempre andato in crescita, mostrando sempre di avere un buon passo, fino ad arrivare alla gara dove, a mio modo di vedere, è stata la sua migliore gara con la Ducati per la maniera in cui ha guidato, per come frenava forte, per come accelerava forte, per come era bello da vedere sulla moto. Il Dovi ha iniziato con tantissime difficoltà, fino alle FP3 era indietrissimo, era dietro di 7-8 decimi, ha ribaltato la moto, ha messo le ali, e ha cambiato tutto nelle FP4 e praticamente in un solo turno è riuscito a trovare la sistemazione della moto che non aveva trovato non soltanto nei due turni precedenti ma negli anni precedenti, perché lui su quella pista ha sempre fatto una grandissima fatica. Io anche dopo l'FP4 non ero convinto, lui ha detto io posso giocarmi il podio. E dopo ho sottolineato la domenica, io non dico mai palle, quando dico una cosa è perché valuto. Io non ero così sicuro che lui potesse giocarsi il podio, invece in gara, a mio modo di vedere, è stato strepitoso. Certo. Purtroppo, ancora una volta, come gli succede spesso, ha sbagliato la partenza, perché ottavo è partito e ottavo era alla fine del primo giro. Lorenzo, tanto che fa un paragone, la quarta, la prima curva, la prima, insomma. Quindi... hanno fatto una partenza decisamente differente e se fosse partito meglio secondo me avrebbe potuto anche pensare di vincere, però insomma tutto quello che ha fatto mi sembra di poter dire che ha fatto una gran gara lui e bisogna dare i meriti alla Ducati perché è andata forte con Dovizioso, con Lorenzo
e anche con Petrucci e Miller.
Un po' di meno ma anche con Petrucci.
Intanto tecnicamente mi piacerebbe capire di più da tutti e due le difficoltà del Dovi a superare Lorenzo, cioè la moto era la stessa, però ci sono due modi diversi di guidare, no? Giulio.
La difficoltà era dovuta al fatto che probabilmente per la prima volta, come abbiamo detto prima, Lorenzo era estremamente efficace in frenata. E quindi
dove il Dovi di solito.
Che è l'aspetto caratteristico della guida del Dovi, no? Quindi è chiaro che lui era molto più in crisi. Nel fare una frenata, nel tirare la staccata, perché Lorenzo tirava le staccate.
Poi però,
tutti e due avevano problemi con la gomma davanti e il problema ce l'aveva di più Lorenzo perché lui aveva fatto la scelta della gomma più morbida e quindi probabilmente in quel frangente lì, quando poi lui è stato raggiunto da Dovizioso, era già calata la gomma e quindi questo si vedeva a centro curva perché lui a centro curva era più lento del Dovi.
Già.
Dovi riusciva a scorrere un po' di più.
Aveva una bella uscita anche Lorenzo.
Sì, sì. Però la moto era uguale, uscivano in maniera efficace entrambi, la staccata Lorenzo, le staccate Lorenzo le tirava, quindi è chiaro che Dovizioso era abbastanza frustrato quando si è verificato l'episodio dello scontro. Ecco.
E la seconda curiosità era come mai il Dovi è arrivato a utilizzare le ali dopo prove senza.
Allora, lui aveva già detto, sulla carta questa è una pista dove le ali possono dare dei vantaggi, perché possono darci un vantaggio in frenata e nelle curve dove non si deve staccare, cioè si devono raccordare. Però ha detto, io proseguo sulla mia strada, ho le mie idee, credo che possiamo andare forti anche senza ali. Dopo però, essendo un ragazzo intelligente, si è applicato, ha studiato i dati di Lorenzo, ha capito che invece le ali potevano dare un bel vantaggio e ha fatto questo cambiamento. L'aveva già fatto anche a Austin, se vi ricordate, ma l'aveva fatto il sabato mattina. Cioè, aveva tutto un giorno a disposizione. Qua a me ha colpito che l'ha fatto tra la FP3 e la FP4.
Certo.
È difficile, l'abbiamo visto che non è una roba così semplice, soprattutto nel caso della Ducati, dove la carenatura con le ali ha un'importanza notevole.
Ecco, sì.
E quindi, insomma, È stato molto bravo, secondo me, lui e la sua squadra.
Ed ho una curiosità, ingegnere, per te. Cioè, mi sembra che le ali, per quanto così estese e sviluppate come quelle di Ducati, che credo come superficie siano le più grandi, però non sembra che la moto abbia perso tanta maneggevolezza anche nelle curve veloci.
Ma allora, uno dei motivi per cui ha usato le ali a RS è che a RS non ci sono tanti punti dove appunto serve questa maneggevolezza, perché non ci sono dei cambi di direzione rapidi. La pista non ha quella caratteristica lì. È una pista poi dove si usa una rapportatura, spesso si usano le prime tre marce, e si usa una rapportatura abbastanza corta, non si fa tanta velocità, e quindi le ali è chiaro che contribuiscono, perché tendono a ribilanciare il carico dando più importanza al peso sull'avantreno. Quindi in queste moto che hanno diciamo una guida che si fa molto spesso col gas in mano, è chiaro che cominciano tutti ad aver capito, anche in casa Honda, che forse sono stati quelli più restii ad adottarle, che le ali danno un contributo importante, perché permettono di ridare carico sull'avantreno, cosa che invece queste moto qua tendono ad annullare, no? Non è tanto una questione di impennamento, è una questione di bilanciamento. Poi un altro contributo grosso che si è visto soprattutto quando sono iniziate, diciamo, iniziata l'epoca l'anno scorso delle ali scatolate, è che adesso tutti hanno capito che questa forma a scatola, cioè si creano sostanzialmente due tunnel aerodinamici ai lati della carenatura, ecco, questi due tunnel qua danno un contributo di stabilità alla moto che i piloti sentono soprattutto quando fanno la frenata. Quindi sentono la moto che è più ferma, e questo gli permette di usare ancora di più. Ecco, quindi adesso l'ultima è arrivata anche la Honda, che ha di fatto ieri si vedeva copiato, quasi sembrava quasi le ali delle Yamaha messe sulla Honda.
Era proprio Yamaha, la però, non sono scatolate così.
No. Esatto, ma perché? Perché la soluzione Yamaha, questo avevano detto anche all'inizio dell'inverno quando si sono viste, è probabilmente il compromesso migliore, perché ha una superficie alare esposta all'aria importante, però non ha tutta questa diciamo scatolatura, che è vero che dà stabilità, ma è anche quello che poi ti porta ad avere una perdita di maneggevolezza, e quindi probabilmente è il compromesso migliore. Difatti la Honda intelligentemente è andata
su quella strada lì. E noi avevamo detto che Jerez sarebbe stata la prova del 9, prima gara europea, soprattutto per le ambizioni di Ducati. Allora, indipendentemente dal risultato, che è stato catastrofico, però la sorpresa positiva è che Ducati era competitiva. Sì. Anche qui, dunque, sì, voglio sapere prima da Giulio e poi da Giovanni se a questo punto la Ducati se la può giocare dappertutto.
Allora, sulla carta sì, questo è quello che direbbe, diciamo, il risultato della prestazione di Jerez. In realtà però bisogna considerare appunto che il venerdì è stato per Dovizioso abbastanza drammatico da un punto di vista di prestazione, e questo ancora una volta la differenza tra venerdì e sabato fa capire un po' quanto la MotoGP con le Michelin sia legata ad una situazione di equilibrio molto molto fragile, e quindi può darsi che non sempre riesca la mano. È un po' quello che succedeva a Valentino Rossi, no? Qualche tempo fa, di trovare tra il sabato sera e la domenica mattina una modifica di settaggio che gli permetteva di andare poi molto meglio.
Non è una scienza esatta.
Esatto.
Beh, aggiungiamo anche che in Argentina e Austria hanno fatto tanta fatica, quindi io ancora non sono sicuro che la Ducati possa andare bene su tutte le piste. Però anche questo è stato un bel risultato, un bel passo in avanti.
Assolutamente. E Lorenzo, secondo te, Giovanni, che è andato così forte qui, sappiamo che Jerez era la sua pista preferita, ma te lo aspetti buono anche alle mani?
Ecco, questo io faccio fatica a dirlo, perché prima di Jerez io ero abbastanza
pessimista
sulle possibilità di Lorenzo di guidare questa moto. Jerez obiettivamente è stato un bel passo in avanti, ripeto, non tanto per la posizione ma proprio per il modo di guida, per la velocità complessiva. E sono molto curioso di vederlo in piste dove lui non fa così la differenza. Molto curioso.
Intanto voi lettori lo vedreste bene sulla Suzuki, perché il sondaggio che abbiamo fatto, Suzuki sarebbe la moto giusta per Lorenzo, sì per il 69,4% di voi, no per il 16,7%, si astiene il 13,9%. Una Suzuki che peraltro agguanta il terzo podio consecutivo e, devo dire, Iannone era sempre stato più veloce delle Ducati. Non avesse fatto quell'errore con la gomma anteriore alla partenza, forse sarebbe stato anche lui della partita.
Sì, io infatti giudico un po' deludente, tra virgolette, il terzo posto di Iannone, non tanto per la posizione, ovviamente che un podio è sempre un podio, ma per come è venuto. Alla fine è stato un terzo podio, un terzo posto fortunoso, no? Per tutti gli incidenti che ci sono stati. Invece lui in prova aveva dimostrato di avere la possibilità di salire sul podio per capacità proprie, quindi è stato un po' un rammarico secondo me, e questo sbaglio della scelta della gomma posteriore evidentemente ha inciso parecchio, perché nelle prove lui aveva un gran passo, aveva dimostrato di potersela giocare, di essere più veloce delle Ducati. Assolutamente.
E quindi alla fine è partito con la dura, quando invece tutti avevano la media, poi esatto. Alla fine.
Sì.
Cosa dici, Giulio?
Ma sicuramente la Suzuki è nettamente migliorata, e lo dimostra, secondo me, più che Iannone e Rins in questo momento qui. E anche domenica, fino a che è rimasto in pista, andava veramente bene. Quindi, considerando la poca esperienza che ha ancora Rins in MotoGP e la facilità con cui lui comunque è sempre nei primi posti, vuol dire che la moto c'è. Ecco, sicuramente loro hanno sistemato la situazione, e la moto ha questo setting di base che è molto meglio rispetto a quello che succedeva fino all'anno scorso. Sono messi bene anche a livello elettronico, ecco, quindi in un certo senso se la giocano con la Yamaha, probabilmente in qualche pista vanno più forte loro.
Un gran bel risultato.
Sì.
Noi avevamo chiesto a voi lettori, dopo il podio americano, se Iannone era da considerarsi ritrovato, e invece curiosamente solo per il 18,6% era uno Iannone ritrovato, non lo era per il 54,9% e si asteneva il 26,5%, ma col secondo podio di oggi probabilmente le percentuali cambieranno.
Io credo che sia un Iannone ritrovato. Io lo vedo anche molto più sereno, molto più tranquillo, molto più determinato all'interno del box, quindi io credo di sì, che sia un Iannone ritrovato.
Invece, cosa è successo all'Aprilia, appunto, che dicevamo Spargarò si è fermato il primo giro?
Spargarò si è fermato, non ha finito il primo giro, ha avuto un problema a una vite delle valvole, del controllo pneumatico.
È possibile,
delle valvole.
Vite valvole.
Sì, è possibile, se scende una valvola e si rompe come succede una volta, ecco, adesso sono pneumatiche.
Non è una vite.
No, sì, se è successo quello è
una
classica, è una classica rotura da quattro tempi che gira in alto.
Certo. Che peraltro sono rotture che diventano abbastanza rare in MotoGP, nonostante il numero contingentato di motori.
Sì, perché i motori, essendo contingentati, sono paradossalmente, anche se vanno fortissimo, perché ricordiamoci che hanno ben più di 270 cavalli questi motori qui, però sono motori che sono meno estremi di quanto potrebbero
perché
essere.
Perché l'Aprilia comunque ne ha due di più rispetto agli altri, perché l'Aprilia ce ne ha nove invece dei sette che hanno le case.
Quindi pensi che magari possano permettere qualche tentativo in più?
Non so, di fatto mi sembra che su quattro gare lui si è ritirato tre volte per un problema tecnico, quindi non è un bel segnale.
Peccato.
Purtroppo.
E nel frattempo Scott Redding non in grana. Invece KTM, interessante il discorso che affrontava prima. Il motore differente, il prototipo 2019 nelle mani di Callio, cosa ci dici?
Allora, intanto è impressionante quanto stiano investendo, perché questo qui, se io ho fatto il conto bene, è il terzo o il quarto motore completamente rivoluzionato da quando sono partiti con la MotoGP. Per cui questo sta a significare che
i soldi
ce li hanno e li spendono, non se li tengono in saccoccia. E adesso sono arrivati a omologarsi in un certo senso a tutto lo schieramento, cioè hanno dichiarato pure Spargarò che adesso il motore dall'anno prossimo è quello che ha usato Callio in gara, un motore controrotante, con l'albero di rotazione che gira in senso opposto rispetto alle ruote, e nella MotoGP degli ultimi anni questo favorisce, diciamo, la guidabilità, perché per ragioni giroscopiche la moto è più maneggevole,
contrasta in qualche modo,
e poi in accelerazione, diciamo, il trasferimento di carico inerziale che ha l'aumento di velocità dell'albero motore, diciamo, dell'inerzia dell'albero motore va a dar carico davanti invece che dare spostare carico sull'altro
ma
freno.
Ma perché non sono già partiti con l'albero contro l'80?
Ma perché non, allora sulla carta non è che abbia solo effetti benefici questa cosa qui, ecco, quindi in un certo senso la devi provare. E perché diciamo appunto rende qualche volta, almeno quando si provava i motori due tempi che erano molto più semplici, permettevano con lo stesso basamento qualche volta di fare questa prova qua andando semplicemente a montare in maniera differente la trasmissione primaria. E quindi quando si facevano queste prove qua non sempre l'effetto era benefico, perché il pilota magari faceva il commento che l'avantreno diventava troppo pesante per lui. Ecco. Quindi probabilmente loro sono partiti da qualcosa che conoscevano già, che poi era il motore della RC8, bravo, cioè della loro superbike di fatto. Ecco.
Con le due tempi capitava anche che per caso girasse al contrario.
Sì, perché anche con
c'era Lucchinelli che qualche pronti via
anche
spinta,
col motorino molti avranno fatto, che spingendolo indietro partiva poi all'incontrario.
Ma non è questo il caso della KTS. Sì. Oh, bellissima vittoria del Baldassarri in Moto2 con il terzo posto anche di Pecco Bagnaia, che è sempre più leader. Una gara strepitosa.
Sì, sì. Beh, intanto quattro gran premi, quattro vittorie italiane, quindi è una bella prospettiva anche per il futuro.
Caspita.
Lorenzo Baldassarri ha fatto una gran gara, la gara perfetta, e Bagnaia è stato bravissimo a limitare i danni in un giorno in cui non era così competitivo. Adesso sono primo e secondo nel mondiale, Bagnaia primo, Lorenzo Baldassarri secondo, bello. E ricordiamo che loro sono coinquilini, ormai certo. Fa ridere da matti questa cosa qua.
No, è molto carina.
Cioè, pensa se arrivano a due gare dalla fine che sono primo e secondo del mondiale,
cosa
succede?
È lì che dopo magari forse uno non vuol più lavare i piatti, quando non vuole fare, io no, i lettini non li voglio rifare. Mi fa un po' ridere.
Fa ridere.
Sono forti, veramente forti. E in Moto3 è stato bravissimo Bezzecchi. Un altro che guida la sua classifica a questo punto.
Sì, podio KTM, tutto podio KTM, già. Non succedeva da Valencia 2015, 2016 scusami, quindi anche questo è un dato da sottolineare. Bezzecchi sta andando fortissimo, io credo che lui abbia un vantaggio con la KTM per lo stile di guida. Questa KTM va guidata un po' più aggressiva di quello che fanno altri piloti e lui lo sta facendo molto bene. Bravo, e peccato per quell'incidente, quello sì, una frenata completamente sbagliata di Canet, che ha travolto Tony Arbolino che stava andando fortissimo, e Nia Bastianini che stava andando fortissimo, e Martin che forse era il favorito alla vittoria.
Sì. No, ora sanzionata tra l'altro.
Sanzionata. E partirà ultimo.
Non è l'unica sanzione, no? Ce ne sono state altre.
C'è stato Luca Marini penalizzato in Moto2 per il contatto con Navarro, sempre alla 6, scatterà, perderà due file nel prossimo Gran Premio.
Dunque KTM ha recuperato il gap in Moto3, ingegnere.
Ma allora, la KTM è una moto impostata in maniera molto molto diversa rispetto alla Honda. E quindi era un po' un problema di piloti. Cioè loro avevano bisogno di trovare il pilota, perché ricordiamoci che poi aveva fatto con Binder due anni fa una stagione esagerata. E poi non avevano saputo ripetersi, però è più che altro un problema di piloti, secondo me. Ecco, la moto ha una caratteristica di struttura, di telaio, di impostazione, è molto più pesante davanti, quindi è una moto da guidare con un po' più di forza. Ecco.
Perché, Giovanni, ultima curiosità, tutte queste difficoltà per Nicola Bulega nel team di Valentino? Nel senso che c'è Dennis Foggia, che pur essendo un rookie, va forte, e invece sembra che non progredisca in nessun modo Nicolò.
Ma io credo che purtroppo Nicolò si sia un po' perso a livello psicologico. Ricordiamo che Jerez proprio due anni fa aveva fatto secondo in gara, era stato l'inizio del litigio con Fenati, no?
Certo,
nello
vero.
Stesso team, e insomma sembra questo ragazzino in grandissima crescita, eccetera. È difficilissimo da spiegare, ne ho parlato un po' anche con Valentino per capire meglio da lui. Io credo che adesso sia proprio un momento psicologico delicato.
E non è facile, ingegnere, tu che hai diretto dei team, non è facile venire fuori da difficoltà che sono di testa più che di...
No, perché in queste situazioni qui diciamo che il pilota è portato a dar la colpa, a trovare un responsabile. E il responsabile di solito è o il mezzo tecnico oppure chi gli sta attorno che fa la messa a punto del mezzo tecnico. E quindi c'è bisogno di grande amalgama all'interno del team e di grande intelligenza, perché bisogna capire che bisogna restare tranquilli, non serve fare tantissime prove, tantissime evoluzioni, bisogna mantenere un settaggio abbastanza standardizzato della moto per permettere al pilota di ritrovare proprio il feeling, che è quello che manca. Ecco, poi quando la prestazione ritornerà ad un livello accettabile, allora sì, si potrà ripartire a fare le prove, la messa a punto, esatto, però esatto. Fino a quel momento lì bisogna stare tranquilli, ecco.
E comunque sono periodi che sono capitati un po' a tutti.
Sì, pilotti, sì, eh? Sì, 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 ma per questo in MotoGP da ormai da tanti anni, insomma, si vede che quando si muove il pilota si muove normalmente il campione, se ne va portandosi dietro i suoi tecnici, la sua squadra, ecco. Proprio perché c'è bisogno di questo spogliatoio, no? Ecco, di questo spirito armonioso all'interno del box, perché ormai le moto hanno tante possibilità di messa a punto, sono molto delicate le prestazioni delle gomme, l'abbiamo detto tante volte, per cui non è facile, insomma, trovare la strada.
È molto più spot di squadra di quanto si può pensare.
Sì, sì, non è facile trovare la strada in quattro turni di prova, assolutamente.
Assolutamente. E a questo proposito, parliamo un attimo di mercato piloti, perché comunque anche in questa trasferta si è parlato tanto, si sono dovuto fare anche delle polemiche. Qual è la situazione? Quali sono i cambi di casacca ormai assodati?
La situazione è che direi che tutto ruota intorno a Dovizioso Ducati.
Certo.
E io credo che siano più lontani di quanto si possa pensare, perché non è tanto una questione di cifre quanto una questione di principio. Adesso ognuna delle due parti sembra non volersi muoversi verso l'altra, e quindi questa distanza, anche se numericamente potrebbe sembrare piccola, si dice che Dovizioso chieda 6 milioni e la Ducati ne offre 5, quindi manca solo tra virgolette un milione, potrebbe sembrare piccola, ma se nessuno dei due si muove questa distanza rimane grandissima, e quindi ruota tutto attorno lì. È chiaro che se Dovizioso dovesse rimanere in Ducati, allora poi i cambiamenti sarebbero pochissimi, forse solo la seconda guida, anzi la seconda guida nel senso del secondo pilota, perché Lorenzo difficilmente verrà confermato. Se invece Dovizioso dovesse andare via, allora si aprono tutti gli scenari possibili, dal ritorno di Cracci e Giannone, ne ho sentiti tutti, Miller, Petrucci, poi li mettete tutti, tante in questo momento valgono tutti. Io credo che adesso bisogna definire, certo, quel fattore lì.
Ma perché si dà per scontato che Pedrosa invece non starà in HRC? Mi è sfuggito,
no, allora,
il passaggio.
Si dà un po' di scontato perché sembra che Puig non abbia nessuna intenzione di confermarlo. Allora, poi c'è stata questa offerta che anche lì non si capisce bene, a Zarco, che in parte è stata smentita dallo stesso manager di Zarco, che però Puig invece aveva detto che avevano contattato Zarco, quindi mi viene da pensare che non hanno più voglia di tenere Pedrosa. E allora chi potrebbero prendere? Io dico che potrebbero prendere Dovizioso, però è un'ipotesi mia, non, io su queste cose qua faccio un po' fatica, perché senti un milione di voci, parli con un milione di persone, ti sembrano tutti che abbiano ragione, ma poi sono tutte ipotesi che si scontrano, eccetera. È chiaro che l'anello principale è questo adesso, Dovizioso Ducati.
Concordi, Giulio?
Ah sì, diciamo è una situazione abbastanza fluida ancora da definire. Secondo come la vedo io, dipenderà anche molto da quello che vorrà fare KTM, perché ne parlavo anche ieri con Carletto Pernat, la KTM potrebbe fare la KTM potrebbe anche avere 4 posti.
Ah sì.
Perché diciamo che c'è
però il... 3 sono già definiti.
Esatto, quindi comunque una posizione libera ce l'ha, quindi questa diventa una posizione per un pilota con una moto buona sulla carta.
Ricordiamo che sono già definiti Paul Espargaró, Joan Zarco e Miguel Oliveira, che passerà dalla Moto 2 alla Moto GP.
Esatto. Quindi questo diciamo è un po'... E poi sì, c'è questa gestione del rapporto con il pilota, che in un certo senso è... il pilota che ha portato la Ducati a fare questi risultati qua, no? Che è Dovizioso, perché l'abbiamo detto più volte, se non ci fosse stato Dovizioso l'anno scorso e quest'anno staremmo parlando di un'altra Ducati. E quindi sembrerebbe ovvio che loro dovessero arrivare velocemente a una soluzione, solo che probabilmente non ci sono, come ha detto Giovanni, solo problemi di negoziato interno, ma ci sono anche problemi politici di... di gestione, diciamo, del potere interno alla Ducati, ecco, che è sempre stata una casa un po' particolare
da questo punto, esatto, di vista. Beh, speriamo che non si intestardiscano più di tanto. Prossima gara, quinta tappa del Mondiale, Gran Premio di Francia, Le Mans, fra 14 giorni, il 20 maggio. La pista del Bugatti di Le Mans conosciamo bene, non è ipertecnica,
no.
È una pista che storicamente era la pista Yamaha.
Beh, anche l'anno scorso, ti ricordi, l'anno primo e secondo, fino all'ultima curva.
Esatto, è una pista dove, correndo per la prima volta quest'anno con asfalto veramente freddo, perché comunque, anche se non piove, comunque l'asfalto è freddo, dovrebbe riportare la Yamaha a far vedere, diciamo, se è vero quello che dico io, cioè che la moto di base è fatta bene, ecco. Per cui io mi aspetto di capire un po' di più della Yamaha.
L'anno scorso Vignales, Zarco e poi terzo Pedrosa.
Sì, perché Rossi cade all'ultimo giro mentre era in lotta con Vignales per la vittoria.
Certo, ce lo ricordiamo, alla S Bleu. Lorenzo ha 5 vittorie e la best pole, quindi comunque è una pista a lui molto gradita. Tu cosa ti aspetti da Ducati?
Ma io mi aspetto una conferma, adesso non so dire a che livelli, però una conferma di competitività, quindi io penso che possano fare bene.
Uh-huh. Giulio?
Sì, secondo me la Ducati è chiamata appunto a confermare questa bontà del lavoro che ha fatto durante l'inverno e quindi il fatto di essere riuscita a trovare appunto questa messa a punto che la porta ad essere competitiva dappertutto, quindi sicuramente se la possono giocare, assolutamente.
E allora non ci resta che darvi l'appuntamento al 22 maggio, martedì, subito dopo appunto il Gran Premio di Francia a Le Mans. Grazie a Giovanni Zamagni.
Ciao Nico, ciao, grazie.
Grazie all'ingegnerone.
Grazie a voi, alla prossima.
Alla prossima e buona serata a tutti, ciao.